Ho paura di rovinare un po' la cosa, perché per dire le cose di stamattina bisognerebbe che noi riuscissimo a abitare uno nel cuore dell'altro. Cioè bisognerebbe che io riuscissi a venire nel tuo cuore e allora sarei in grado di dirti qualcosa di quello che stamattina stiamo celebrando. E siccome questo è difficile, allora noi parliamo, cantiamo, facciamo, mentre il mistero ci avvolge, perché il mistero che questa mattina noi accogliamo è il mistero del dono di Dio all'uomo. Dio abita nell'uomo, Dio viene nell'uomo, nel cuore dell'uomo. E questa cosa che noi avevamo percepito in Gesù. Cioè Gesù era un uomo tale che ti rendeva credibile il fatto che Dio abita nell'uomo. Cioè l'umanità di Gesù è così umana, è così profonda, è così accogliente, è così capace di dare umanità a tutti quelli che incontra, che quando tu hai lì Gesù capisci cosa vuol dire che Dio viene nell'uomo. E quindi quando Gesù diceva il regno di Dio è qui in mezzo a noi, capito? Adesso andiamo a mangiare oggi, si può mangiare in una maniera per cui Dio davvero mangia con noi, mangia attraverso noi, mangia quello che noi ci scambiamo nel mangiare insieme, capito? Questa è la comunione di Dio con l'uomo e dell'uomo con Dio. Questo è il nocciolo della rivelazione cristiana, di ciò che Dio ci ha fatto sapere in Gesù. Guardate che nessuna religione sostiene sta roba qui, che Dio proprio si unisce a ogni uomo e ogni uomo può accedere alla comunione con Dio. E allora, quando Gesù è arrivato vicino alla morte, di che cosa si è preoccupato? Si è preoccupato subito di dire, ma adesso questi, quando io non ci sono più, penseranno ancora che Dio è lontano. Si sentiranno orfani, no? E allora, se voi leggete i Vangeli di questi giorni, continuano a dire, non vi lascerò orfani. Il Signore Gesù non ci lascerà orfani. Certo non sarà più qui accanto a noi, come quando era qui, come uno di noi, alle nostre feste, ai nostri lutti, alla nostra vita quotidiana, quando girava qui in città. Guardate che il Signore è lì nel quartiere oggi, No, non sarà più così, ma sarà in noi, perché ci manderà lo Spirito, un altro Consolatore, molto più radicale, molto più profondo, perché Gesù è stato un uomo, quindi ha incontrato qualcuno per qualche mese. E invece l'altro Consolatore che lui manderà, l'Avvocato, il Difensore, cioè quello che ci difenderà dalla paura di essere soli, quello che ci garantirà che Dio è in noi, è lo Spirito Santo. E sarà Lui a introdurci nella verità tutta intera, cioè a farci capire da dentro adesso. A partire dal nostro cuore, lo Spirito Santo ci farà capire ciò che Gesù ha detto e ha fatto. E quindi a farci capire ciò che Dio fa in Gesù per noi e per tutti gli uomini. Capite perché la nostra fede non può limitarsi a andare a messa, poi nella messa si deve cantare, tirare insieme tutti, si va. Ci vogliono dei momenti di preghiera, cioè ciascuno di noi sta roba qui la deve scavare dentro, la deve ascoltare dentro, la deve interiorizzare appunto, no? Cosa vuol dire che non siamo soli? Te lo dico a voi perché incontrerete della gente che mettono su il santino sulla macchina, per esempio, oppure sul muro di casa il tal santo, no? Oppure che vi diranno che quando va male qualcosa il Signore ci aiuta. Queste robe qui, in cui si esprime qualcosa di vero, perché la persona vivendo queste robe qui vuole stare unita al Signore. Però guardate che sta roba che celebriamo stamattina è molto più profonda. Non è appunto la presenza di Dio alla nostra vita una protezione sopra la testa. È proprio una presenza interiore, quindi nei miei pensieri, nelle mie decisioni, nella mia maniera di incontrarmi con gli altri, nella maniera in cui uso i soldi, le cose, la macchina, in cui passo oggi pomeriggio, appunto. Dio passa, si ospita, è ospitato dalle cose che io faccio oggi. E quindi non siamo soli nella maniera di entrare nella via della vita. Vedete, noi stiamo cercando di entrare nella via della vita, papà e mamma ce la stanno tirando in giro, come si dice, le erbe alte per farci il sentiero, no? Ma tanti amici, ma appunto noi stiamo entrando nella via della vita e chi ci apre la via della vita è proprio il Signore che cammina con noi, che cammina dentro di noi e cammina dentro di noi come quella voce che ci chiama. Vedete che noi in fondo al cuore abbiamo una voce, no? Cioè questa è una cosa straordinaria, il fatto che in fondo al nostro cuore c'è un altro. Guardate che roba, noi crediamo di essere soli e di essere partiti noi, invece se tu scendi nel cuore ne trovi lì uno seduto nel tuo cuore che ti aspettava da sempre e che dice dai che andiamo insieme, la voce della coscienza. Quella che noi chiamiamo coscienza, vedete che non si chiama scienza, si chiama coscienza perché è un sapere insieme a un altro. La voce della coscienza è la voce del Signore, capito? Il quale continua a dire, continua a ripetere, ama, ama, devi amare. La coscienza non ti prescrive niente di preciso, continua a dirti di amare e perciò ti fa conoscere colui che ama, il Padre. La coscienza ripete continuamente che Dio è amore, quindi ricordiamoci di Gesù che lui diceva guardate che noi possiamo guardare in cielo chiamando Dio papà, il papà che rivela la tenerezza per gli uomini. E allora diventa importante, la coscienza è chiamata ad essere fede. Ascoltare la coscienza vuol dire dare fiducia all'amore, alla vita, alla via della vita. Sì, ci sto, hai capito? Perché la coscienza che mi chiama chiede l'ascolto, la fede. La parola fede vuol dire fiducia in una parola di un altro. L'ascolto che ci permette di discernere questa voce di Dio che è così nascosta, che è così discreta, perché passa attraverso le nostre voci, capito? Bisogna cogliere quella voce attraverso le tante voci che ci parlano attorno nel mondo e quindi attraverso gli avvenimenti, gli incontri e questa rielaborazione interiore che ciascuno di noi fa nel suo cuore. Respiro perché abbiamo fatto un grande salto, Ho fatto un salto, devo respirare un po'. Adesso se respirate vi porto a fare un altro salto ancora. Appena siamo pronti facciamo un altro salto. Perché questa voce che è più intima a me di me stesso. Perché se io dico chi sono, cosa penso, tiro fuori due stupidate. Se invece ascolto, questa voce appunto è più profonda della mia. Mi chiama a essere di più, hai capito? Questa voce mi sta conducendo chissà dove. Questa voce mi suggerisce, guardate cosa fa, mi suggerisce di andare al largo. Se io ascolto la mia voce e magari la voce anche di mio papà, di mia mamma in certi momenti che hanno paura anche loro, poverini. Se io ascolto la mia voce tendo sempre a chiudermi, no? Sprango la mia casa, mi metto la mia stanzetta, i miei pensieri, tutte le cose diverse mi fanno paura, capito? Ma questo è al limite è l'inferno. L'inferno è proprio un angolino così dove non ci sono finestre, non ci sono porte, c'è tutto buio, si crepa di paura all'inferno. Ma l'inferno siamo noi quando ci chiudiamo, appunto. E invece lo spirito, la voce che ti chiama a largo. Quindi questa voce apre i nostri pensieri, i nostri affetti, i nostri atteggiamenti, le nostre azioni. Questa voce è la voce del Figlio, lo Spirito è lo Spirito del Figlio e quindi ci dona atteggiamenti da figli, filiali, che ci fa considerare Dio, chiamare Dio, papà. E quindi quando poi si guarda in giro, tutti questi sono tutti fratelli, no? Se tutti abbiamo nel cuore lo stesso nome di Dio, se tutti chiamiamo Dio Padre, è evidente che siamo fratelli. Ma tutti, capito? Non soltanto i tuoi amici, tutti proprio. Per cui ogni paternità che c'è al mondo, a partire da vostro papà, trae la sua forza dal fatto che tutti siamo figli e c'è un mistero di paternità che ci viene donato. Anche voi potrete diventare mamme e papà in forza di questa paternità che sta nei cieli. Oh, dice così Paolo. Per questo, adesso vi faccio un accenno un po' difficilino, ma per questo il simbolo che usa Luca quando negli Atti degli Apostoli descrive lo Spirito Santo, avete sentito la lettura, era impressionante, no? Dice questo veniva dall'America, dall'Asia, dall'Oceania, veniva dalla Scozia, veniva dalla Spagna, non avevano studiato le lingue, tutti parlavano la loro lingua, non devono imparare l'inglese per capirsi, ognuno parla la sua lingua, cioè la sua storia, il suo cuore, i suoi legami, eppure si capivano. Che è il contrario di Babele, no? Che pretendevano di trovare una sola lingua e non si capivano. Perché la lingua non è che può cancellare le storie, le culture. Ci si può spiegare a dire 1, 2, 3, 4. Ma se devi raccontare la tua vita, devi avere la tua lingua, cioè la tua storia, che va rispettata. Quindi il simbolo della Pentecoste è questo simbolo dello Spirito che è capace di far incontrare i diversi, di far comprendere i linguaggi, le culture, i popoli e quindi di scavalcare le distanze, le frontiere, soprattutto di superare l'ostilità, l'inimicizia, di creare comunione tra i diversi che non vengono cancellati nella loro diversità, dire devono essere tutti uguali, sì, uguali nella dignità, ma tutti diversi siamo. Così ci guarda Dio, perché guarda nel cuore di ciascuno, capito? Non fa la somma. E quindi tutte le volte che noi creiamo legami, guardate questa parola, legami, legame o legami al plurale, la dovete proprio imparare, perché è una maniera di dire la grazia di Dio molto più comprensibile. Come fa Dio a salvarci? Come fa Dio a stare con noi? Si lega, ci lega a Lui. Come fa papà e mamma a volervi bene? Si lega a voi, vive con voi, si alza con voi, mangia con voi, capito? Si ricorda di voi. È il legame che ci fa umani. E allora, appunto, ogni volta che noi creiamo legami e quindi superiamo le paure, superiamo le gelosie. Guardate, la Bibbia inizia subito a dire, a descrivere le gelosie tra l'uomo e la donna. Sei stato tu, ricordi Adamo ed Eva? I due fratelli si ammazzano di gelosia. Perché la Bibbia sa che il vero cancro della nostra vita è la gelosia. Dopo noi abbiamo creato il sistema basato sulla competizione, che però sta diventando, è diventato una roba del cuore purtroppo. Noi siamo in competizione, no? Siamo in legame. E ogni volta che noi superiamo le gelosie e ricostruiamo le spaccature che capitano, le fratture, ogni volta che ospitiamo, per creare legami bisogna ospitare l'altro, ogni volta che ci avviciniamo a quelli che ci sono estranei, ogni volta che creiamo amicizia e fiducia, ogni volta che facciamo comunità, appunto, ogni volta che diamo la mano ai più fragili e agli esclusi, ogni volta che rafforziamo anche i motivi di appartenere a una città umana, ogni volta che diamo del respiro a queste democrazie diventate ormai vuote, noi non sappiamo più perché dobbiamo stare insieme, non abbiamo legami, capito? Ognuno cerca il suo. Tutte le volte che si fanno ste robe qui, noi accogliamo lo Spirito, noi nasciamo dallo Spirito, noi siamo mossi dallo Spirito, anche se non ci pensiamo. E allora respiro ancora, che abbiamo fatto un saltone. Come si fa a cogliere lo Spirito? Beh, ciascuno di noi, perché guardate che qui non c'è chiesa che tenga, non c'è predica che tenga, non c'è catechismo che tenga, capito? Questo è un lavoro da fare sul cuore. E sul cuore non può, certo che contano gli altri, ma alla fine è il tuo cuore, no, che è in gioco. Lo Spirito agisce proprio in ciascuno di noi e quindi c'è questa dimensione di intimità, di gioia interiore. Vi ricordate quando Gesù, perché noi diciamo, noi abbiamo fede in Gesù, ma per aver fede in Gesù bisogna conoscerlo un po'. Una persona bisogna capirgli un po' il cuore. Se tu ascolti solo dei discorsi ogni tanto, o il fatto che quello lì è con quelli là, che è di questa parte, non capisci niente dell'uomo. Cominci a capire un uomo quando lui ti dà un po' del suo cuore. Vi ricordate quando Gesù ci ha dato un po' del suo cuore? Ci sono delle cose nei Vangeli, io ve ne cito un paio. Una è quella. Gesù ripeteva spesse volte sta roba qui, non riusciva a tenere nel cuore la gioia che aveva addosso. Diceva ti ringrazio. Avete sentito, immaginate uno sull'autobus che sottovoce dicesse ti ringrazio Dio. Ti ringrazio perché mi fai vedere che la mia città, la mia vita, questi miei amici è una cosa buona. Tu sei buono con gli uomini, ti ringrazio perché mi fai capire la tua compiacenza per gli uomini. Sa, la divinità di Gesù, lo diciamo, Gesù è Dio, ma poi stiamo lì a dimostrarlo perché ha fatto i miracoli. La divinità di Gesù consiste proprio nel fatto che Gesù conosce Dio, conosce il cuore di Dio, sa quanto Dio è tenero con l'uomo. Ti ringrazio Dio. Perché queste cose qui le hai tenute nascoste a quelli che credono di sapere cos'è la vita, chi sono loro, i sapienti, gli intelligenti, o chi crede perché ha i soldi di far tutto quello che vuole. Ti ringrazio perché hai tenuto nascosto queste cose a quella gente lì e le hai rivelate a chi si siede lì a dire fammi capire quanto è bello essere uomo, quanto è bello essere in mezzo agli uomini, fammi capire chi sono. Lo hai rivelato ai piccoli, sta roba qui, cioè la tua compiacenza per l'uomo. Oppure quell'altra volta in cui si era appena alzato al mattino sulle colline lì del lago, vede arrivare tutta sta gente perché si era diffusa la voce che guariva i malati. Allora hanno tirato fuori tutti i malati che avevano e poi tutti avevano qualche acciacco da farsi guarire, no? E quindi a Gesù, perché chi aveva i soldi stava bene, era in salute, non si alzava presto al mattino per correre dietro Gesù, lasciava perdere. Andavano i poveracci. Quando arrivano sti poveracci, che erano i più poveracci della società, come li accoglie Gesù? Beati i poveri, beati i miti, beati quelli che piangono. Cioè beati, sapete cosa vuol dire? Guardate che voi siete in situazione di capire cosa vuol dire che Dio è vicino a voi, cosa vuol dire che Dio si commuove per voi. Guardate che voi, che gli altri disprezzano, il Signore vi considera invece. Il Signore vi dà la forza di credere alla vostra vita. Beati. E allora, appunto, lo Spirito viene in ciascuno di noi e quindi bisogna imparare da Gesù a coltivare questa dimensione interiore di presenza di Dio in noi. E quando viene in noi, ne abbiamo parlato tanto in Quaresima, vi ricordate, viene coi suoi doni. Pensate se oggi a mezzogiorno trovassimo lì a casa il Signore, che cosa porterebbe? Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé. Questi sono la Santa Lucia, che invece noi poi trasformiamo in un pastrogno che ci porta delle cose un po' strane tante volte, che luccicano ma sono di latta, no? Invece lo Spirito Santo viene con questo carrettino qui, i doni dello Spirito Santo, che vedete sarebbero cose che trasformano il nostro modo di essere uomini, radicalmente. Viene in ciascuno di noi per renderci capaci di far corpo con tutti gli altri, perché lo Spirito è fuso su ogni carne. E quindi non viene, dice, viene da te, ha portato questi doni dall'altro, se di... no, ci fa diventare capaci di capire i doni di tutti e fare unità dei molti, di fare unità della molteplicità. Questa è la specialità dello Spirito. Gesù un po' meno, perché Gesù evidentemente era un uomo, quindi divideva anche Gesù, E poi ha riunito qualcuno, necessariamente. Invece lo Spirito no, lo Spirito invece va dappertutto, hai capito? Non si ferma da nessuna parte. E poi unisce, non distingue, unisce lo Spirito. Ultimo saltino perché vedo che sto diventando, però vedete che bisognerebbe star qui tanto su ste robe qui e soprattutto bisognerebbe far silenzio. Vedete, quando facciamo silenzio in mezzo a queste cose qui, vedi che si sente che si diventa più profondi, capito? Che solitamente viviamo qui, no? Si parla, si urla, cioè... E invece quando si fa silenzio e si prega, si scende e si va in alto. Questo è il miracolo dell'uomo, più va dentro e più sale. Lavora in ciascuno di noi e guardate cosa sta facendo stamattina, lavora anche in particolare per gli amici di Gesù. Adesso vi spiego perché, non perché loro sono più bravi. Lo Spirito forma la Chiesa, noi diciamo, no? Lavora tra i discepoli di Gesù per formare nel mondo, lui lavora in tutto il mondo con tutti, e però si prende cura anche in particolare del corpo di Cristo, di Gesù, che è la Chiesa. E qui io dovrei raccontarvi tantissime cose che voi tante volte non vedete, non sapete, ma guardate che anche, dunque, immaginate già la Chiesa che è fatta di migliaia, milioni di comunità come questa in tutto il mondo. Pensate che miracolo, con gente che parla una lingua diversa, che se sentisse me a predicare così diceva cosa dice, eppure siamo Chiesa, hai capito, in tutta questa diversità, il miracolo di essere unità. Quindi anche noi facciamo tante volte l'esercizio di criticare il Papa, poverino, perché immaginati te, deve parlare a nome di tutti, per cui un uomo c'è da spararsi, no? E quindi ciascuno di noi poi dice sono d'accordo, meno d'accordo. Ma pensate da questo punto di vista il miracolo spirituale di avere a Roma un segno di unità delle infinite chiese sparse nel mondo. Sono le robe dello Spirito queste... E pensate in una piccola chiesa, se potessi farvi degli esempi, guardate che qui in una parrocchia, come in tutte le parrocchie, ci sono diversi cristianesimi, virgolette, ma mentalità molto diverse. Addirittura la parrocchia, stando in mezzo alle case, ha creato tutta una serie di amicizie, per cui io vado di là all'oratorio, trovo qualche persona che magari non viene neanche mai a messa, ma che sta facendo alcune cose che mi fanno capire cos'è la chiesa, capito? Io predico, quelli fanno, e magari quando loro parlano di Bibbia o di Gesù parlano in una maniera che io chiudo le orecchie, perché io non mi sento, oppure quando loro sentono me dicono, io non ho tutti i problemi che ha quello lì, no? E siamo Chiesa. Siamo Chiesa. Guardate che questa è una dimensione da gustare, mettersi a servizio della comunità, vuol dire acquisire questo senso dei legami, del servizio, del mettere in comunione diversi. Allora finiamo qui, dai, finiamo e adesso andiamo, vedete cosa succede. Abbiamo ascoltato la parola della Scrittura, adesso, perché lo Spirito poi, Dio lo ha legato in maniera unica per tutti alla storia di Gesù. Quindi noi stiamo continuamente lavorando sulla storia di Gesù, sui Vangeli e adesso sull'ultima cena, sull'Eucaristia, no? E quindi mentre andiamo a celebrare l'Eucaristia, chiediamo proprio che il Signore ci dia questa percezione splendida di quanto siamo grandi davanti a Dio, di quanto siamo preziosi, di quanto siamo delicati davanti a Dio, e che ci dia la voglia di dare una mano a questa azione splendida dello Spirito sul mondo intero. Lo Spirito del Signore discende oggi sulla Chiesa per compiere anche nel nostro tempo i prodigi della Pentecoste. Apriamoci alla sua azione per testimoniare a tutti la potenza liberatrice della Pasqua di resurrezione. Diciamo insieme: rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
La Chiesa è dono dello Spirito, ma spesso corre il rischio di ridursi ad un'organizzazione indaffarata a fare qualcosa. Vieni, Spirito di vita, e dona alla Chiesa un cuore grato, attento e stupito di fronte all'incredibile regalo dello Spirito. Preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
Gesù si fermò in mezzo ai discepoli e disse: «Pace a voi». Vieni, Spirito di pace, e fai nascere nel cuore degli uomini il desiderio di vivere riconciliati, nella concordia e nella pace, per essere costruttori di una nuova civiltà dell'amore. Preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
Molti nostri fratelli sono provati dal dolore e dalla sofferenza. Vieni, Spirito Consolatore, e lenisci quanti sono nella malattia e nella tribolazione, perché trovino la forza di sopportare le prove con mitezza, con pazienza, con docilità, sapendo che Tu sei con loro. Preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel Tuo Santo Spirito.
Il pane e il vino che offriamo sulla mensa vengono trasformati dallo Spirito in corpo e sangue di Cristo. Vieni, Spirito d'amore, e aiutaci a tradurre nella vita di ogni giorno l'Eucaristia che stiamo celebrando e a diventare pane spezzato per i nostri fratelli attraverso il dono della nostra vita. Preghiamo.
Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito. O Padre, fonte di ogni rinnovamento nell'amore, fa che in ogni lingua, popolo e cultura risuoni il Vangelo e l'annuncio gioioso della fede apostolica, e il tuo Santo Spirito rechi al mondo la forza rigenerante della Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.